Mainstream Studios.
Benvenuti a Tell Me Wine, un podcast di vino e persone. Oggi con noi c'è Diletta Tonello dell'omonima cantina che ci racconterà della Durella, della Garganica e di che cosa vuol dire essere donna, giovane e presidente di un consorzio.
Tell Me Wine. Tell Me Wine, un podcast di vino e persone.
Ciao Diletta, grazie per essere qui con noi.
Ciao, grazie a te.
E cominciamo a parlare della tua azienda, dove ti trovi e com'è nata?
Diletta Tonello, siamo a Montorso Vicentino, nel cuore dei Monti Lessini d'Oca, che è una denominazione che si estende tra Vicenza e Verona, quindi sono proprio nel confine col veronese. Infatti questa è una DOC in verità non solo che mette d'accordo i vicentini con i veronesi, ma è una DOC più territoriale che provinciale. Questa azienda, diciamo che l'ho proprio ereditata da mio papà. Infatti la mia storia si può anche dire che è molto scontata nel mondo viticolo, perché io nasco in una cantina, decido di far vino e quindi il mio destino era un
però
po' destinato,
certo,
da piccola.
Insomma, non si chiamava così.
Non si chiamava così, è vero. Prima era proprio una classica azienda agricola, anzi ancora prima era proprio una fattoria gestita dal nonno e papà. Poi nell'85, quando bisognava decidere un po' di che destino si voleva andare avanti come azienda, hanno deciso di far solo vino e da lì è nato tutto il progetto vitivinicolo, molto più incentrato sui vitigni autoctoni ovviamente della zona e anche qualche vitigno internazionale. Quindi poi io ho preso in mano una cosa già avviata e l'ho fatta mia. Questa è stata una cosa molto bella.
Quindi diciamo che l'azienda è proprio tua adesso,
sì,
perché l'hai portata in una certa direzione. Ma che cosa coltivi principalmente? Dove si focalizzano le tue energie?
Beh, insomma, quando parli di Tonello parli di Durella principalmente e di Garganica, quindi il focus e ciò per cui i consumatori, quei lovers ci conoscono, sono proprio questi due vitigni autoctoni straordinari che hanno una meravigliosa espressione del territorio. Lavoriamo su terreno vulcanico, quindi anche avere un territorio che dà grande longevità e mineralità è essenziale, ma soprattutto ci rispecchia molto come produttori, perché siamo molto vulcanici anche noi. Ecco, investire su questi due vitigni, soprattutto la Durella, che è sempre stata molto bistrattata e mai capita, è stato essenziale per me quando sono arrivata in azienda, perché avevo bisogno di qualcosa in cui credere. E questo vitigno ti dà molto filo da torcere, ma in verità ti dà anche tanta soddisfazione. Quindi chiaramente la bollicina metodo classico per la Durella e grandi vini bianchi da invecchiamento per la Garganica.
Io l'adoro, sappilo. Ma quanto, per esempio, oggi ci hai portato il tuo Extra Brut,
sì,
2020.
Sì, esatto.
Quindi quanto rimane su...
Questa è una giovanotta, perché il minimo che fa sui lieviti è un vino che è molto longevo, quindi ha bisogno di anche più tempo. Quindi il minimo che fa sui lieviti è 3 anni, per arrivare a una cuvée a 5 anni e una cuvée a 4 anni, che ha un po' di legno, quindi poi sperimento anche, non solo. Diciamo che la cuvée che abbiamo oggi, che berremo al calice, è secondo me proprio la più dinamica in assoluto. Dimostra molto come può essere verticale la Durella, anche nella versione molto giovane, ma anche dinamica proprio nella bevuta, dell'aperitivo tutto pasto. Quindi sarà molto divertente e veramente non fa scordare di sé al calice.
Ma trovi che le persone riescano a capire la Durella come vitigno, o ancora non è l'espressione o la comunicazione non supporta al meglio?
Ma un po' in verità adesso è divertente in verità presentarla, perché c'è una grande attenzione nel mondo della bollicina, ovviamente sta subendo un trend bellissimo e quindi quando fai la bolla c'è molta attenzione. Quando hai qualcosa da dimostrare che è vero e che ha un valore ancora di più, quindi ovviamente dai delle prove di qualità, ovviamente c'è una grande attenzione. Perché? Perché è un vitigno autoctono italiano in una DOC da metodo classico, quindi si può
a
dire
a nord,
esatto,
del Veneto.
In Veneto, dove sì, chiaramente fa molto da padrone il prosecco, è una specie di denominazione spumantistica chicca, che comunque parla sempre di Veneto ma con una chiave molto diversa. Quindi quello c'è una grande attenzione. È chiaro che sta ancora vincendo molto nel territorio, quindi tra Vicenza e Verona, ma sta molto uscendo come denominazione sia a livello nazionale che internazionale.
Infatti l'altro giorno ho bevuto un calice della vostra zona in un ristorante del veneziano.
Bene, Venezia ormai è conquistatissima, fra poco facciamo il tour con la gondola.
Sì, dai, bello.
E i produttori sono...
Ma era una terraferma, dai. Okay. Non proprio isola. Vediamo anche dall'etichetta che tu fai parte della FIVI.
Sì, esattamente.
Che è una federazione a cui io tengo sempre molto, perché mi fa sempre scoprire dei grandissimi prodotti e dei piccoli produttori. Quindi apprezzo sempre tantissimo. Ma tu sei tanto altro, non solo questo. Oh, hai la tua cantina e sei la persona che fa anche quasi, cioè con il supporto della famiglia, ma e tu che fai un po' tutto, mi raccontavi anche.
Beh, e poi l'essenza del vignolo è quello, no? Cioè far parte del vignolo indipendenti vuol proprio dire ti seguo dalla vigna alla commercializzazione, quindi anche a sdiambettare in giro per il mondo con l'aereo e parlare del proprio territorio, quello è un lavoro da vignaiolo a 360 gradi, quindi sì.
Però sei anche presidente del
consorzio delle Sindurello, esatto.
Accidenti,
confermo.
Qui abbiamo un personaggione. Ma com'è essere giovane, donna e presidente?
È strano, nel senso che siamo molto più avanti rispetto a questi concetti, rispetto a una volta. Veramente una volta, io ho fatto agraria 5 anni, poi ho fatto l'enologia, quindi ho sempre vissuto in questo mondo maschile, anzi maschile, maschilista, perché è un po' più giusto dire maschilista, perché in realtà la donna nell'agricoltura c'è sempre stata e ci ha sempre messo anche la pezza nelle aziende agricole, anche come imprenditrici, commerciali, eccetera. Quindi una volta si sentiva molto più differenza, adesso è molto più, cioè è proprio bello da vedere e molti ti fanno anche proprio i complimenti perché vedono che tu giovane comunque sacrifichi una parte di te e una parte anche della tua indipendenza giovane per un lavoro da presidente, che non dico che è un lavoro, ma è un lavoro, è proprio
un ruolo che
un
tu
ruolo
devi
dove
portare.
Ti spendi per il territorio, quindi vai in giro, sacrifichi anche chiaramente del tuo tempo, non solo aziendale ma anche libero, per il territorio, parli del territorio, parli di tutti in egual modo, poi chiaramente noi siamo anche molto uniti come territorio e questo mi viene molto facile. Io amo tanto comunicare, mi piace, quindi è la cosa sicuramente che da presidente mi viene meglio. Però la cosa più strana è riuscire a fare mediazione con gli altri quando sei l'unico giovane, ecco. Cioè hai bisogno di altre persone magari che sono più vecchie di te, però che siano dinamiche, cioè ci vogliono delle teste dinamiche, anche perché nel 2024 non si può più fare dei discorsi istantivi, bisogna essere dinamici, certo. Bisogna essere anche attivi e soprattutto con la mente aperta, poi il territorio e le tradizioni si preservano lo stesso, ma certo, con la mente aperta, con un approccio un po' diverso.
Ma
no?
E secondo te appunto i produttori che fanno parte del consorzio hanno accolto bene questa...
erano gasatissimi.
Ah,
no,
che bello.
Poi, ripeto, io vado d'accordo veramente con tutti, quindi
bello,
abbiamo
bello.
Dalle grandi cooperative alle piccole sì. aziendine. Però ecco, per noi è stata la prima volta che un'azienda privata e una persona giovane rappresentasse il territorio.
Che bello.
Come presidente, ma
forse
quindi è
stata
una bella cosa, sai.
Forse è proprio anche simbolo di un cambiamento che,
sì, tanto.
Che state andando verso un cambiamento.
Ma fai un figurone anche come denominazione, perché fai vedere quanto...
Soprattutto all'estero, secondo
sì,
me.
Quando
cioè
sei,
che
sì.
sono più dinamici
quando hai
cose.
L'incoming dei giornalisti esteri, cioè per loro è una grande novità. Siccome a me, io parlo inglese, no? Quindi molto spesso in consorzio mi mandano a fare l'accoglienza o magari accompagno i giornalisti internazionali nel tour e per loro è strano avergli un presidente, però vedono che sono dinamica, capiscono anche il perché, ma ci sta, ma strano nella maniera positiva, cioè dà
certo,
una bella
sì,
reputazione
sì.
Quindi quello aiuta, poi è chiaro che noi ho un CDA alle spalle, quindi c'è comunque
sì.
un consiglio di amministrazione e soprattutto un gruppo di produttori che hanno più, cioè hanno età molto diverse, però questo unisce molto la cosa. Secondo me ha dato un bel
una bella immagine
al consorzio tantissimo.
E anche una svecchiata, non so,
sì,
un po' di una ventata di aria fresca. Però un presidente, quali perché non tutti magari lo sanno, quali sono i ruoli di un presidente del consorzio?
Beh, allora, il consorzio in primis deve rappresentare un territorio, tutelarlo a livello legislativo e anche di frode, ma soprattutto comunicare un consorzio. Quindi quello che fa principalmente un presidente è rappresentare nei momenti istituzionali il consorzio, che sia meeting tra consorzi, sia meeting sull'agricoltura, che sia gli eventi del consorzio stesso in giro, che sia a volte anche durante magari qualche masterclass o tour promozionale estero. Quindi diciamo che ecco, il presidente ha comunque principalmente un ruolo rappresentativo, però poi rappresenta anche le scelte, no? del CDA e scelte
certo.
del consorzio stesso, quindi un po' ci mette la faccia, questo, questo è essenziale.
Assolutamente, quindi tu sei spesso in giro?
Sì, esatto, tanto per cambiare, infatti mi dicono sempre che non sono mai in azienda, ed è vero, grazie a cui, cioè anche per questo ho un team pazzesco in azienda, sono molto contenta perché c'è una ragazza poco più giovane di me, quindi non sono così giovane, in cantina, e c'è ancora il mio vecchio, che io lo chiamo vecchio ma in realtà mio papà è giovane, il mio papà.
Io avevo conosciuto tuo papà, infatti.
Sì, esatto. C'è ancora un bel team in azienda che mi permette di ricoprire questo ruolo, perché quando sei anche un'azienda piccola e ricopri un ruolo del genere come rappresentante, hai bisogno di qualcuno che ti dà una mano dietro, se no non ce la fai.
Sì, immagino, è tipo come avere un figlio.
Esattamente, esatto.
Devi sapere con chi lasciarlo quando lavori.
Esattamente. Cioè,
di fatto. Allora, beh, degustiamo questa bollicina. Vado.
Vai.
Verso io. Allora.
Ovviamente lo stappo fungo l'abbiamo già fatto, perché sennò qua...
Poi ci dicevano che...
Troppi effetti speciali.
Allora.
Ma intanto grazie per avermi dato onore con questo meraviglioso bicchiere molto leggero che fa sentire il vero peso del vino.
Beh, devo dire che è una grande densità, azienda.
No? Grazie.
Adoro, mi piace un sacco. Io sono un amante dell'acidità del vostro territorio, cioè proprio del vitigno e del territorio che poi ne consegue, quindi veramente è una delle mie bollicine italiane.
Beh, si può dire, certo si può dire.
Si può dire.
Sono molto d'accordo, poi chiaramente io sono di parte, però qui si parla di un vitigno che è indigeno, quindi è di origine delle nostre zone ed è sempre stato coltivato anche ai tempi della Repubblica della Serenissima di Venezia, veniva chiamato vino medicina, non era spumantizzato, che era molto acido, era quasi imbevibile da quanto acido era, però
per ti faceva alto passare qualsiasi voglia di vivere, forse per
ti
quello
faceva, no, ti teneva in vita, perché è che ha questo alto contenuto di acido malico e sai che l'acido malico fa bene, ovviamente dosi giuste, sì. E quindi si rendevano conto che non era una cosa scontata a quei tempi, che anche durante i viaggi commerciali i marinai tornavano a casa sani e salvi, perché il loro vino, essendo magari anche un po' un vino un po' più povero, era la Durella, no? Ecco, quindi per tanto tempo è stato utilizzato come vitigno da taglio, ormai da fine degli anni 60 hanno cominciato nella nostra zona i primi esperimenti di spumantistica, perché da un viaggio in Champagne avevano capito che le basi di Champagne assomigliavano molto alla Durella, e da lì comincia l'avventura nei confronti della bollicina, e ci si è resi conto che non solo il vitigno ma anche il territorio è un fuoriclasse da metodo classico, quindi da lì poi le aziende ci hanno investito. Le nostre aziende sono tutte vignaioli la maggior parte, quindi ovviamente campando dalla vigna la crescita del consorzio è stata molto lenta anche nei numeri, perché comunque far metodo classico costa molto,
sì.
tanto, è una tecnica che richiede tempo ma anche tanto investimento.
Assolutamente, ma per esempio soprattutto vi aiuta molto l'altitudine?
Sì, certo, diverse cose ci aiutano, l'altitudine, la presenza di acqua nel territorio,
okay.
la presenza delle piccole dolomiti alle nostre spalle, quindi un buon ricircolo d'aria, ovviamente il territorio vulcanico che è il nostro grande vanto, anche perché questi vini si possono, cioè i vini fatti nei Monti Lessini si possono chiamare tranquillamente vini vulcanici al 100%. Ci aiuta sicuramente, e poi le altitudini, le varie esposizioni, insomma più o meno la Durella si muove nella collina dai 150 fino ai 700-800 metri, quindi comunque è chiaro che guardando sempre di più a questa situazione un po',
certo,
di stagioni molto diverse da una volta, siamo molto più favoriti.
E quest'annata per esempio da voi, che è un settembre così piovoso, comunque voi risentite ovviamente anche di questa cosa, ma forse avendo queste caratteristiche riuscite un po' a bilanciare?
Sì, no, è stata un'annata difficile secondo me per tutti. Chiaro che hai delle zone dei vitigni che ti permettono di fare delle scelte anche magari all'ultimo che ti salvano, e altri territori dove a volte subisci molto. Quello che ci aiuta sicuramente è la vendemmia tardiva, dove hai comunque il momento della maturazione in un momento più fresco, eccetera, e soprattutto la presenza dell'acidità che non crolla, come si dice, no? In maniera un po' non tecnica ma tecnica tra i tecnici, quindi hai un'acidità che resta nonostante magari una piccola sovramaturazione, quindi sì, il territorio ci ha aiutato, è stata una vendemmia molto difficile.
Ma raccontaci un aneddoto, una cosa divertente che ti è successa, non lo
so. Oddio, 1500.
Allora, ok, sto qua tutto il giorno, abbiamo una bottiglia da finire.
No, l'aneddoto più bello che mi piace dire è che quando parli di spumante, soprattutto nel tuo classico, non parli di vino, parli di spumante. Quindi è come se noi associassimo la spumantistica alla pasticceria, no? Devi seguire delle regole per ottenere un risultato.
Bello.
E poi c'è il tuo stile, no? Anche scelta aziendale, tipo biodinamico, vini naturali, biologico o non, e lo stile del produttore, quindi scelte di legni o non legni, ma la spumantistica ha una tecnica ed è quella che devi seguire. Quando abbiamo trovato la quadra, non solo noi come azienda, ma come territorio nella tecnica, abbiamo visto uno step di qualità impressionante. E quindi il mondo della spumantistica è la pasticceria, diciamo, del mondo del vino, ed è importante ricordarselo, perché vige di regole un po' a sé. E poi un altro aneddoto è che questo vino ha insegnato a me, Ariete, testarda, pazienza zero, cosa vuol dire il tempo per il vino e quanto il mondo del vino, ma il mondo della cultura, non segue i ritmi sociali, ma ti fa proprio capire quanto invece il ritmo naturale non solo è quello più sano, ma continua ad andare così, non lo puoi accelerare.
Assolutamente no.
Rispetti le regole naturali e hai i risultati nel tempo che non ti... come dire, che danno delle certezze, ma devi dare il tempo alle cose, al vino e anche alle cose che accadono. Quindi mi piace questa cosa, no? In
un
società
contesto,
che corre,
sì,
ci vuole un attimino anche un po' qualcosa che ti aiuta,
cioè,
a frenare.
La natura ti dice, no, guarda, io questi sono i miei tempi, devi aspettarli.
Non puoi farci nulla, anzi.
Bene, grazie.
Grazie a te, Giulia, davvero, infinite.
Cheers.